Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante, soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Trump bastonato ancora dai giudici in Stati Uniti, risarcimento record di 83 milioni di dollari alla scrittrice Carroll.
Credo che il tentativo che porteranno avanti sia quello di colpire la sua candidatura in continuazione affinché possano metterlo in difficoltà sia sul piano economico che sul piano politico nel momento in cui possa avere le carte in regola per l'elezione a Presidente degli Stati Uniti d'America. Diciamo che le primarie repubblicane hanno confermato un trend straordinariamente positivo nei confronti di Trump, soprattutto perché ha avuto dei risultati che non hanno precedenti. E questi sono incoraggianti, ovviamente, nell'ottica di uno scontro elettorale con i democratici, in particolar modo con Biden. La magistratura sta giocando una partita da protagonista nel confronto elettorale, cosa rara negli Stati Uniti d'America, e devo dire che sicuramente impatterà in un poco rispetto a quelle che sono le scelte che gli americani prenderanno. Credo che potrebbe essere un boomerang per i democratici, perché questo accadimento giudiziario nei confronti di Trump potrebbe essere una leva elettorale forte con cui Trump acquisisse ancora più consenso nel ceto medio americano.
Charles Michel ha cambiato idea, ha detto che non si candiderà alle elezioni europee, resterà quindi presidente del Consiglio europeo, evitando così la carica. Passi a Viktor Orban.
Credo che le pressioni che da più parti ha avuto Michel per non candidarsi e rimanere in carica come Presidente del Consiglio europeo abbiano portato frutto. L'obiettivo era quello di evitare da parte delle istituzioni europee di vedere arrivare Viktor Orban nella carica di Presidente del Consiglio europeo. Personalmente non mi piace questa logica con cui si governano le istituzioni europee, perché dimostra la volontà di non renderle contendibili e dimostra l'intenzione di non voler far assurgere a incarichi istituzionali di alto profilo personalità politiche democraticamente elette e che sono inevitabilmente elementi di contraddizione interna all'Europa stessa. Secondo me lasciare che Orban potesse assurgere alla carica di presidente avrebbe probabilmente permesso finalmente di affrontare quelle questioni che sono purtroppo dirimenti e che riguardano la sopravvivenza stessa dell'istituzione europea e che, se vengono procrastinate di continuo come sta accadendo, rischiano di lacerarlo ulteriormente anziché di costruire un percorso di futuro e di speranza per i popoli europei.
Nel giorno della memoria il mondo ricorda l'orrore della Shoah. Tensione in Italia per i cortei pro-Palestina.
Il ricordo odierno della Shoah è sicuramente un'occasione per fare memoria di quello che significa quando una classe dirigente costruisce il male anziché il bene, perché quello che è successo con la Shoah non possiamo che identificarlo col male. Purtroppo oggi giorno abbiamo ancora scenari mondiali, in Palestina, in Ucraina, in tante parti del mondo, poco raccontate dai mass media purtroppo, dove quegli scenari di morte, di carneficina, di genocidi sono all'ordine del giorno. Purtroppo non abbiamo imparato come civiltà umana la lezione della Shoah e ci auguriamo che nelle scuole italiane non si sia la possibilità di lasciare in mano un testimone robusto, fiero e consapevole ai più giovani affinché possano essere educati all'amore del prossimo, alla salvaguardia del creato, all'accoglienza dei più deboli e dei più fragili, al fatto che i problemi non si risolvono con gli stermini, con le guerre, con le armi, con le bombe, ma si risolvono col dialogo, col confronto e con una tensione continua alla pace.
Giustiziato con l'azoto, ansimava e si contorceva. La cavia Smith si è spento tra atroci sofferenze.
È impressionante leggere quanto è avvenuto con l'eutanasia, con l'azoto. Noi stiamo diventando, e lo diciamo proprio nella giornata della Shoah, dove purtroppo abbiamo documentato morti avvenute secondo progetti di governo, di sterminio attraverso appunto l'eutanasia diffusa. I nazisti con il programma Action 34 programmarono tutto questo e noi ci troviamo oggi in una civiltà che si vuole definire umana, che pratica delle pratiche che sono completamente disumane, e questo è un problema serio. È un problema su cui siamo chiamati tutti a interrogarci. Inevitabilmente la tragedia dell'eutanasia con azoto che racconti tu è un altro esempio della violenza, della disumanità e dell'assurdità di pratiche che vogliono portare l'uomo a essere un oggetto e non essere più soggetto della storia, a una falsa e finta autodeterminazione che lo porta a essere schiavo della scienza, essere schiavo dell'economia, che lo tratta e lo considera non più come soggetto portatore di dignità e di diritti, ma nel suo mero rapporto costi-benefici. Ci auguriamo che le coscienze si risveglino e che il vasto campo dell'opposizione alla disumana pratica dell'eutanasia sia sempre più ampio e sempre più robusto.
Dopo una condanna all'ergastolo e 33 anni di carcere, Beniamino Zuccheddu è stato assolto e torna libero.
L'ennesimo esempio della mala giustizia italiana, del dramma di persone che passano in carcere in luoghi distruttivi, perché le carceri italiane purtroppo sono luoghi distruttivi della speranza e dell'umanità delle persone, e passano quegli anni, in questo caso parliamo di 33 anni, in carcere per motivazioni ingiuste e da innocenti. E naturalmente lo Stato dovrà rispondere di questi errori, non bastano i risarcimenti, non bastano le scuse, purtroppo 33 anni di vita non te li regala più nessuno, 33 anni di vita non si compensano con i soldi o con le scuse. Devono essere un monito robusto affinché vada superato il sistema delle pene attraverso le carceri, affinché la giustizia e la magistratura operi in maniera sana e intelligente, affinché i giudizi che vengono emessi con le sentenze definitive siano rispettosi della verità dei fatti e non costruiti su analisi che possono essere fallaci, perché stiamo parlando della vita delle persone, e condannare al carcere per ergastolo una persona innocente è una violenza che merita una severa punizione a quel magistrato che ha commesso quell'errore e merita una seria riflessione alle istituzioni del terzo potere dello Stato, che non possono permettersi di commettere errori di questo tipo.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto all'affettività e alla sessualità in carcere. L'ordinamento penitenziario italiano di fatto lo impedisce entrambe, imponendo il controllo a vista sui colloqui con coniugi e conviventi.
Non condivido quanto deliberato dalla Corte Costituzionale, credo che sia un errore. Non possiamo ridurre il carcere alla disumanizzazione della vita del carcerato. Chi mi segue, chi mi corrisponde, sa perfettamente come valuto l'esperienza carcere. La ritengo un'esperienza superata nei modi e nelle modalità con cui si propone come risposta a una pena da scontare, tranne in alcuni casi che riguardano terrorismo o omicidi particolarmente efferati. Il fatto di non poter avere affettività e sessualità per chi sta in carcere per lunghi periodi, soprattutto, è che tutto quello che riguarda l'affettività e la sessualità deve essere controllato da le forze preposte della polizia penitenziaria, mi pare una follia tutta italiana, o comunque una follia inaccettabile. Purtroppo la Corte Costituzionale ha fatto prevalere questo orientamento e rimaniamo basiti da questa decisione, che non certo va nella decisione nella direzione di riabilitare la vita sociale pubblica a coloro che hanno subito una condanna penale e che devono scontare una pena in carcere.
Crosetto vuole 10.000 riservisti. Dobbiamo prepararci a tutto. Personale da usare in caso di gravi crisi. Quelle di riservisti è una delle riforme necessarie all'Italia, dichiara il ministro.
Io credo che la scelta di Crosetto di aumentare i riservisti sia una scelta che vada nella direzione di dare robustezza alle forze armate. Allora, se io da un lato ho avuto modo di ripetere in più occasioni, in più interviste, che ritengo che le spese in armamenti e le spese in difesa, intesa come armi da usare in guerra, siano spese che vadano riorganizzate e non debbano vedere incrementi esagerati in tempi di difficoltà economica, dove quelle risorse, quei milioni di euro, quei miliardi di euro possono essere usati per dare ossigeno alle famiglie e alle imprese, non sono contrario all'aumentare i riservisti, non sono contrario a ristrutturare forze dell'ordine dando maggiore rappresentanza al corpo armato nazionale. Purtroppo ci troviamo in un contesto difficile a livello internazionale. È un clima che negli ultimi anni è ripiombato dentro a un contesto simile a quello della guerra fredda e di conseguenza credo che sia doveroso e necessario avere più personale addestrato e formato per la difesa del nostro territorio.
La democratica Anna Maria Bigon è purata per l'astensione sulla legge veneta sul fine vita. Se non rafforziamo le cure palliative, i poveri resteranno senza alternative al suicidio assistito, dichiara.
La Bigon credo che sia una coraggiosa che ha avuto la grande responsabilità di bloccare la deriva eutanasica che voleva diventare diffusa sul territorio nazionale attraverso l'approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare regionale in Regione Veneto, e questa decisione, che grazie al suo voto è stata bocciata proprio per un voto, le è costata l'epurazione dal partito. È evidente che il PD ormai sulle questioni etiche, sulle questioni valoriali, sia un partito completamente orientato a sposare quella che San Giovanni Paolo II chiamava cultura di morte, che va dall'aborto all'eutanasia, e di conseguenza lascia la mare in bocca l'assenza di garanzia prevista anche dagli organi preposti alla verifica delle scelte dei rappresentanti del loro partito, penso ai propri viri, di quella che comunemente conosciamo come obiezione di coscienza. Però la libertà per il singolo rappresentante nelle istituzioni di quel partito di poter scegliere secondo coscienza sulle questioni etiche. questo non è avvenuto e dimostra che il PD è entrato in una fase distante dalle sue origini e sicuramente ha assunto sempre di più e sempre più drasticamente i contorni di quel partito radicale di massa di cui Augusto Del Noce ebbe a definirne il futuro nelle sue riflessioni nella seconda metà del Novecento.
Intanto il Partito Democratico perde pezzi anche in Europa. L'europarlamentare Smeriglio lascia il partito. Non mi ritrovo in una direzione politica chiusa e ormai incerta.
Non è il primo, non sarà l'ultimo. Probabilmente non è questa scelta legata a questioni di nobile natura. Probabilmente per molti è anche una scelta di opportunità, perché purtroppo i loro seggi probabilmente non saranno riconfermati, in quanto il PD è un partito che rischia di avere meno voti rispetto a quelli che ha preso 5 anni fa, e quindi ovviamente i seggi rischiano di ridursi. Quindi non dobbiamo guardare questo tipo di scelte nell'ottica di scelte valoriali o scelte ideali. Spesso e volentieri purtroppo sono scelte veramente opportunistiche per garantirsi un seggio più sicuro. Non so che tipo di orientamento altri parlamentari avranno, sicuramente l'incertezza, sicuramente l'assenza di una guida sicura e l'assenza di una proposta politica per l'Europa e per il Paese nel PD è evidente marcatamente.
Il coro dello Zecchino d'Oro è stato censurato in Cina per un brano dal titolo Forza Gesù. La canzone cantata da Simone Deana alla 53esima edizione del 2010 è stata infatti esclusa dal repertorio durante l'ultimo tour a Shanghai e a Pechino.
Una discriminazione che fa pensare, quando tante volte noi lasciamo schernire la nostra religione e subiamo violenza nel caso in cui scherniamo in maniera satirica la religione degli altri. In questo caso la censura che avviene in Cina per la canzone dello Zecchino d'Oro Forza Gesù ne è una conferma, purtroppo, di tutto questo. Il cristianesimo dà fastidio, l'identità cristiana dell'Occidente su cui si fonda la stessa identità occidentale è qualcosa che deve essere marcatamente rigettato o comunque oscurato, e una superpotenza come la Cina se lo può permettere di farlo censurando una libera manifestazione di musica nazionale italiana. Credo che ci dovremmo far sentire come istituzioni. L'ambasciata italiana in Cina dovrebbe esprimere rammarico e far sì che questa censura venga superata, perché se continueremo ad accettare che la nostra identità, le nostre radici, la nostra storia sia censurata in nome di un mero commercio speculatorio e finanziario, ci troveremo in futuro che a governare le democrazie non saranno più rappresentanti del popolo, ma saranno i peggiori lobbisti globali presenti sulla piazza. E di certo sappiate che quelle persone non ragionano in termini di dignità e diritti, ma ragionano unicamente in termini di rapporto costi-benefici.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.